chiedere se abbiamo, se qualcuno che vuole fare un intervento, se invece una domanda da seguire. Riprendendo l'ultima parte del tuo discorso, cioè di quello che forse ci interessa operativamente di più a tutti noi, no? Di calare queste pagine di essere nella vita di oggi e nella nostra casa, nella nostra esperienza quotidiana. C'è un punto che vorrei chiederti di chiarire, che è questo, cioè il punto, se uno legge il dibattito politico, se uno vede normalmente le reazioni che ci sono nel lavoro, nella coppia, la difesa dei principi è una delle vie d'uscita comode quando c'è un conflitto, no? Perché ti identifica, ti dà personalità, ti dà carattere, no? Lo vediamo nella scena politica, lo vediamo in tutte le reazioni quotidiane. Mentre la soluzione che propone Esther, di calare la maschera solo al momento giusto, almeno nel racconto del libro, ha continuamente dei potenziali inciampi, cioè Esther rischia di essere, cioè parti, andiamo subito, no, perché lei è quella che dice di fronte a una proposta oscena, ripeto, oscena, implausibile, indifendibile, e lei dice no, no? E capiamo subito questa cosa. Mentre Esther rischia con la sua strategia di scivolare continuamente nella vanità, nella ricerca del potere, nella manipolazione, no? Eppure va avanti e alla fine la sua strategia si rivela quella giusta. Ora, Esther aveva accanto due persone, una era l'eunuco e l'altro era lo zio Mardocheo. Noi, poveracci, che non ci dia nessuno, cioè nel senso ognuno di noi alla fine è solo nella vita di fronte alle continue scelte, al continuo conflitto col collega, con la politica, con quello che volete voi. Abbiamo bisogno di guide, no? Ma dove stanno oggi i Mordecai che ci possono aiutare nel discernimento e non cadere, no, nell'errore magari di attuare una strategia che alla fine si rivela soltanto un autocompiacimento, un atto di cinismo, un ritardo, un disinteresse. Cioè, voglio dire, alla fine, e non è un caso che la soluzione del io tengo il principio è quella che vediamo in tutti i campi applicato con maggiore facilità e anche con maggiore, come dire, apprezzamento, perché alla fine di tra i piani è contro gli immigrati, è favore gli immigrati, è a destra, è a sinistra, è tutto facile, mentre la sottigliezza richiede, per non essere autocompiacimento, richiede uno sguardo esterno che ti indirizzi, che ti guida. Ma dove stanno oggi queste guide? Dove stanno i Mordecai?
Detto proprio così, almeno per noi che siamo cattolici, in questo momento abbiamo Papa Francesco, che sicuramente rappresenta della Chiesa e del mondo la fine dell'epoca, no, ma dico come punto di riferimento che non siamo più nell'epoca dei principi puri e duri. E poi direi che, diciamo che il maestro, la guida, il consigliere, normalmente c'è una tradizione monastica che è il discepolo che partorisce il maestro, non è il maestro che partorisce il discepolo, cioè, e questo secondo me è il grande lavoro, la rivoluzione proprio interiore che siamo chiamati, cioè di essere capaci di scegliere almeno una persona nella nostra vita, possibilmente che sia non troppo lontana da noi, cui dare piena fiducia. Perché la piena fiducia in un'altra persona che ci salva da tutti questi rischi che tu elencavi e che mette in movimento questo principio appunto della continua trasformazione anche delle nostre idee, delle nostre paure. Il problema è che, allora, per dire, è anche molto naif a mio parere, io sono monaco, più di 30 anni, allora, è da una vita che mi fa una testa così su un padre spirituale, eccetera, eccetera, eccetera. Per carità, ho avuto anche dei buoni padri, degli ottimi padri spirituali. Ma io non li credessi quanto me, cioè, non è che potrò essere persone con la loro esperienza, le loro sofferenze, alcune conquiste, e mio padre spirituale è l'ultimo, che ho avuto per un certo periodo, adesso 86 anni, che mi scrive l'altro giorno, dicendo, mi caro fratello Michele Davide, prega per me perché il mio combattimento ultimo nella vita è più terribile, sono arrabbiato. Ovviamente mio padre spirituale è stato un grande teologo, ma appunto ciò che ha fatto per me, per esempio, la possibilità di avere delle persone, tipo i gai, tipo Mordecai, non è il fatto di aver trovato la persona giusta, ma a un certo punto, dalle persone che potevo scegliere, ho avuto il coraggio di investire con la mia fiducia su una persona. E questo ha reso possibile il camminare. Questo l'ho vissuto, diciamo, da discepolo a maestro. Attualmente mi capita il contrario, spesso, e cioè che sia qualcuno conta sua, io rimango sempre abbastanza, anche perché sono molto allergico a fare il padre spirituale, una cosa che non è per me. Ma comunque capita che magari uno dice, non è che io me ne esco dicendo sì per un po', è solo per questa cosa qui, se c'è questo problema, magari ci lavoriamo insieme, ti posso dare una mano. Ma mi rendo sempre conto che ciò che mi rende capace di aiutare l'altro, e talvolta ci succede che vada anche bene, non è la mia competenza, ma è la fiducia dell'altro. La fiducia dell'altro che tra l'altro mi rende intelligente. E questo ve lo posso testimoniare perché veramente è un'esperienza, quindi non è semplicemente un libro letto, ma se io poi alla sera torno in cella e mi dico, ma come mai? Non ci sono motivi per fidarsi di me, ma lo dico seriamente, non è per fare un po' di scena. Nel senso che io, appunto, ho tutto con la maschera, ma alla sera anch'io mi spoglio, perché come tutti, non è che lo vado come tutto. La regola dice che i monaci dormono vestiti, ma abbiamo cambiato questa regola che è un po' complicato, La regola prevede che i monaci, proprio c'è un capitolo della Santa Regola, i monaci dormono vestiti, cioè non si spogliano neanche di notte. Sono delle monache che ancora dormono con il velo, con l'abito monastico della notte e il velo di notte. Quindi secondo la regola non ci si spoglia neanche di notte, ci semplifica. Ma la maschera non va mai, ti devi ricordare che sei monaco anche di notte, in certi momenti andrebbe bene così. Ma detto questo, quando io appunto tolgo la mia maschera, la questione è come mai questa persona mi ha avuto questa fiducia. Ma non è perché ha ragione di avere fiducia in me, è che la fiducia che l'altro mi dà mette in circolo quello che manca appunto. Specialmente nella nostra situazione, cioè noi siamo degli idealisti di cui cerchiamo la persona irreprosciabile, dice il Francesco, irreprensibile. Ma chi ci può aiutare non è la persona irreprensibile, è la persona vera, cioè la coscienza dei suoi limiti. E tanto un po' se uno potesse o dovesse diventare padre o madre solo se è l'uomo irreprensibile o prete o monaco, ma noi purtroppo abbiamo questa cosa qui di fondare il nostro sistema di affidabilità sull'irreprensibilità. Normalmente le persone irreprensibili, e vi assicuro che qualcuna in commercio c'è ancora, normalmente sono dei mostri che non conoscono la compassione, perché non conoscono, per tanti motivi, che quella significa attraversare il limite. Ora, per la domanda, non cerchiamo maestri, ma generiamo maestri attraverso la fiducia, perché questo, ma le cose più banali, un padre, un figlio, un confratello, una moglie, un marito, finché io cerco il confratello bravo, eccetera, eccetera, e viceversa, non lo troverò mai. Finché non sceglierò di dare fiducia a quel confratello concreto che vive accanto a me e lo renderò migliore. Perché la mia fiducia è migliore. e non solo lo renderò migliore per se stesso, lo renderò accanto a me una persona che mi fa migliore. E per questo che la sfida è morte. Invece ne abbiamo ancora, io per esempio, scusatemi, non voglio scandalizzarvi, ma sono stufo degli scandali dentro e fuori la Chiesa. E quando dice, ma quello che non dice, ma cosa pensavi? Che non ci fossero problemi? Ma cosa pensavate? Che monaci, monache, preti vivessimo la nostra sessualità serenamente, pienamente, tranquillamente? È un grande arrivo per tutti. E in una situazione come la nostra, in cui c'è anche una, come dire, il mondo è tagliato, basta prendere un autobus, basta girare a Roma. Io vivo, vivo a 2000 metri, vengo a Roma, qui è da morire, eh? Uno torna con il cinema interiore, altro che. E cosa pensate? Che tutto questo rimanga, non è possibile, per cui il problema non è scandalizzarsi, il problema è che non ci siamo scandalizzati prima. Cioè, non abbiamo pensato che ci potessero essere delle fatiche, dei problemi, fondando tutto sull'illusione e soprattutto è la fiducia che crea il cambiamento. Se uno cerca il padre spirituale o il papà perfetto, non andrà da nessuna parte. Se si dà fiducia, infatti quando un figlio dà fiducia a proprio padre, lo rende padre. Quando ha detto è la madre che comanda, ma un padre diventa tale quanto appunto il tuo figlio ti chiama papà e tu pian piano devi entrare. E questo io veramente lo dico, guardate, lo dico con il cuore, io quando qualcuno mi chiede un aiuto, io sento una gratitudine immensa. Perché di fatto io non posso fare molto per l'altra persona, ma il fatto che ci sia questa fiducia mette in moto la vita. E questo è un bene per il mondo intero, al di là di quello che avviene in un parlatorio monastico, in un confessionale, eccetera. Perché quando ci si dà fiducia, la vita va avanti. Purtroppo bisogna dire che questo sistema dei principi, e quindi dei controprincipi, cosa sta creando? La sfiducia, il sospetto. C'è un film bellissimo, si chiama Il sospetto, il trovamento, che alla fine ti lascia quello che... No. È di 2 anni fa, è ambientato in Svezia, cosa del genere. C'è una serie di pedofilia, di non pedofilia. Presunta, ma il sospetto, come dice un mio confratello, dice che tante bugie fanno una grande verità. È difficile che tante bugie alla fine siano delle. E noi siamo anche in un sistema in cui il sospetto, che tra l'altro ha un'arma politica, sociale, economica e per alcuni anche religiosa. E con questo male bisogna scherzare, perché se lo prendiamo sul serio siamo finiti. Però questo è, per carità, la mia piccola esperienza.
Andiamo alle domande, se vuole capire, se viene qua, mi fa una domanda, sicuramente. No, non ci posso andare. Mentre parlavi, mi è venuto in mente, volevo chiedere se c'era un'analogia o una qualche forma di similitudine, perché più volte mentre parlavo mi veniva in mente la parabola dell'amministratore scaltro, e volevo chiedere se c'era una similitudine, perché per me è stata una parabola che mi ha messo fortemente in discussione, anche non la capivo. Volevo chiedere appunto andando al discorso delle maschere, se quella dell'amministratore scaltro è una parabola appunto che riguarda.
Sì, ci pensavo mentre parlavo, quindi le mi ha letto le stesse. Vedete che sicuramente nel Vangelo c'è questa parabola, che è una delle parole più imbarazzanti, perché c'è questo amministratore chiaramente disonesto, che viene lodato dal suo padrone. Perché? Non perché è disonesto, ma perché è stato capace a un certo punto di far dare il meglio possibile alla situazione in cui si è trovato, facendo leva su che cosa? Su delle relazioni che lui nel frattempo comunque aveva curato. Perché lui chiama tutti i creditori, eccetera, eccetera, e si vede che c'è una relazione. E in questo modo si dice che questo amministratore non ha solo fatto il suo lavoro, ha anche vissuto nel suo lavoro, tanto da aver creato delle relazioni che per certi aspetti può, in certo modo, tra virgolette, usare. Ora, nella logica della parabola, come quella degli operai delle varie ore, cioè la parabola è parabola, non è un dogma, è una regola morale. La parabola, come struttura questa, la parabola serve per far pensare. Puoi continuare anche a pensare, si può chiudere, ma cioè, per farvi un esempio più forte, la parabola delle 10 vergini, non è che si comportano bene le 10 vergini sagge, che dicono che queste poverette dicono ci danno un po' d'olio, poi il Vangelo cosa dice? Ma certo, no, dice no, non è per carità, e no, per piacere, andate a comprarvene perché noi non possiamo rischiare. Ora, non è che la parola delle 10 vergini può essere assunta come principio per cui se uno ti chiede i suoi vestiti altrove, se uno ti chiede la tonica, perché anche il mascherette può passare. Allora, nella parola dell'amministratore disonesto, la cosa interessante è dire che questo padrone, perché non, il vero protagonista non è l'amministratore, è capire chi è questo padrone. Questo padrone alla fine, se deve scegliere tra recuperare i suoi soldi e avere un amministratore capace di vivere, soprattutto di trovare la soluzione alla difficoltà, dice, beh, questo è un amministratore, me lo tengo, perché se mi capitasse a me di trovarmi nella stessa situazione, questo mi troverà la soluzione. Perché invece noi leggiamo poco le parole e leggiamo molto il catechismo. È detto che molte volte abbiamo l'idea che le cose sono ta e ta. No, c'è una, ciò che fa la differenza è la vita, e la vita esige anche una vitalità e una buona dose di rischio. Ora, sempre quella parabola c'è appunto la questione del rischio, quello che vive Esther. Esther è una donna che rischia in più modi. E possiamo dire che il Signore Gesù ha sempre rischiato. E noi, veramente, da questo punto di vista, anche, io penso che per la nostra realtà, che è una realtà difficile, stiamo assistendo in diretta alla fine di un mondo, quindi è la prima volta che succede nella storia. Non è che il mondo non sia cambiato in passato, per carità. San Gregorio Magno diceva che, se ci vediamo la prossima settimana, Roma era una situazione tremenda. Solo che per la prima volta in una generazione viviamo più fini del mondo in diretta. Ciò che fa la differenza della nostra generazione è l'accelerazione. Ora, tutto ciò esige un atteggiamento da parte nostra più astuto, più capace di entrare nel meccanismo della vita per evitare che il male trionfi. E quando, questo lo dice Papa Francesco in un modo molto forte, Papa Francesco ha detto una cosa fortissima nella sua Evangelii Gaudium, poveretto, poi fa quello che può, e attenzione che la realtà è superiore all'idea e all'ideale. E questa è la logica dell'incarnazione, il Verbo si è fatto carne e noi dobbiamo giocarci nella storia non incarnata, ma incarnata. E tutte le volte che c'è di mezzo la carne, la storia, non tutto è chiaro. Non è chiaro come un figlio docente, come adolescente. Non è chiaro in un rapporto di coppia dopo 25-30 anni di matrimonio. I vescovi dicono che c'è il sacramento e questo salva tutto. Ci sarà pure il sacramento, ma prima che il sacramento salvi tutto ci vuole. In primo modo non basta il sacramento, perché non basta neanche il sacramento dell'ordine per la perseveranza dei preti o per tante altre cose peggiori della perseveranza. No, nulla basta. E tutto può bastare, di cui lo facciamo entrare in questa logica di incarnazione e di scaltrezza, di fantasia, di creatività. Altrimenti rischiamo di diventare molto tristi e di far diventare tristi anche gli altri. Io per esempio ho l'immagine di alcune situazioni, sia di vita consacrata, ma anche di persone di famiglia, eccetera, in cui anche l'elemento spirituale, se non è, come dire, liberato da una sorta di spiritualismo, rischia di essere dannoso per la vita. Mi comprendete? Se io mi devo far operare al cervello, tra un chirurgo, da un chirurgo che opera col rosario in mano, ma sbaglia il 99% delle operazioni. E poi mi dicono che c'è un chirurgo che bestemmia mentre opera, ma le azzecca tutte. Cioè che io ho un solo cervello, poi farò il voto alla Madonna di Fatima, che per tutta la vita dirò tre rosari al giorno per... Però intanto mi salvo il cervello, Cioè non è che dico, vabbè, se questo qui dice da giaculatorie, vado da lui, no. Anche perché il cervello me ne rimane uno, quindi... Invece alcune volte noi, scusate l'immagine forse un po' forte, ma rischiamo di fare questi corti circuiti spirituali che non portano alla vita e rimaniamo prigionieri. Voilà. Un'ultima domanda.
Alessandro?
Magno o piccolo?
Grazie per questa serata, è stato un caso. Ho messo il Facebook, mio amico.
Quindi funziona.
Funziona, poi ero tentato di intervenire e ho fatto un ultimo esempio sul chirurgo, siccome io lavoro in ospedale, non sono un medico né un chirurgo, fortunatamente per voi, faccio un altro mestiere e Vaticano tra l'altro, e quindi è molto serio, sono molto in crisi perché sono venuto con l'inganno perché sto studiando il tema della liberazione delle maschere, tra le maschere invece la sua provocazione è quella di stare attenti, quindi la mia da una parte è una testimonianza per dire quanto è complicato il gioco delle maschere e quanto è ambiguo. Le maschere cattive, quelle che si riconoscono, ma anche le maschere di cuore. In questo momento, diciamo nel mondo che frequento, che citavo prima, si usano le maschere dei cuori.
Perché cambia il testo.
Perché cambia il testo. E le rappresentazioni del mondo a cui apparteniamo noi, invece del racconto giornalistico, diciamo, vive moltissimo di rappresentazioni, di giochi dei cuori. Quindi esistono i buoni, i cattivi, e a seconda della... del filone in cui entri sei prigioniero di una macchia e quindi la mia testimonianza è di un'oppressione molto forte rispetto a questo. Allora la mia domanda poi era quanto è il rischio di rimanere schiacciati sotto anche il proprio gioco delle macchie? Lei diceva usare la debolezza per sopravvivere. A me viene particolarmente bene, diciamo, io sono uno di quelli diciamo, che usano questa tattica, altri ne hanno altre. Però mi rendo conto anche che è ambiguo anche questo, cioè io posso, non sempre la sopravvivenza è di per sé un valore, e comunque può essere esercitata come forma di vita. E quindi mi interrogavo su questo, cioè capisco la provocazione.
È bella domanda.
Ma da buoni, da deboli ti possono fare più danni.
E anche di questo. Grazie. Grazie per questa bellissima domanda, molto concreta. In rerum natura, tra gli animali, ci sono degli animali che nel momento dell'estremo pericolo si fingono morti, per evitare che, quindi in alcuni casi, anche questa è una possibilità. Però penso che la domanda è molto, molto forte, non c'è una risposta, è molto difficile. Però mi sento di dirti personalmente dal mio punto di vista, perché sai, tutto il mondo è paese, siamo tutti un po' dentro a questo lavoro, a questo progetto. Per me, personalmente, ciò che mi permette di sperare sempre è di ritrovare alcune volte un po' la forza e altre volte anche un po' l'inganno, cioè anche di... A un certo punto di immaginare qualche altra mossa nel gioco degli scacchi per cercare di guadagnare lo spazio della vita, una vita possibilmente non solo di sopravvivenza, ma di pienezza, perché abbiamo anche diritto a questo, e la preghiera. E non lo dico così per devozione, la preghiera nel senso più profondo del termine, cioè il fatto che a un certo punto io posso togliere la maschera davanti a Dio. Come fa Ester, che si spoglia per 3 giorni e digiuna, senza dirlo a nessuno, e senza che nessuno possa vedere. E la parola che Gesù dice nel capitolo 5 di Matteo, e tu chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto, legge il nome con le dita dei cieli, e il Padre tuo che vede nel segreto. Cioè la preghiera è questo momento in cui noi possiamo essere fino in fondo noi stessi davanti a Dio. E il fatto che il Signore Dio ci guarda, ci conosce, ci riconosce come suoi figli, beh, questa è la più grande forza che possiamo attingere. Poi penso che se abbiamo questa sicurezza interiore per lo sguardo di Dio che accompagna la nostra vita, al quale possiamo dire, guarda cosa mi stanno facendo, e guarda cosa sto facendo, beh, questo ci dà un'intelligenza nuova e una forza che ci permette di poter passare attraverso il futuro della vita. Quindi la preghiera non è semplicemente che parere appunto chiediamo al Signore, no, è questa possibilità di sentire il Signore come spettatore della nostra vita e quindi come complice. E questa complicità divina può diventare veramente in alcuni momenti, ti assicuro, l'unica forza, ma non è poca. Per cui, almeno per chi ha un minimo di abitudine alla preghiera, la preghiera è principale. E non è per citare sempre il Gesù, ma perché questo è vero, e si vede nel diario di Etti è una cosa molto molto interessante, difficile da capire, lei non va né in sinagoga né da nessuna parte, per carità, non ha nessuna vita, come si può dire, di preghiera cultuale, ma ha questa preghiera in bagno, cioè questa preghiera dell'intimità dove lei è nuda davanti a Dio ed è là che le attinge la forza per non lasciare che il male la stringa. Fino a dire, siamo noi che dobbiamo far fronte a questo, perché altrimenti il male ci sovrasta. E dov'è che lei trova questa forza? Nel poter stare davanti a Dio in tutta la sua verità. E sentire Dio come complice della nostra vita, e questo è, io mi auguro che tutti noi possiamo sentire questa complicità. Specialmente in certi ambienti, in cui Dio è usato e abusato a destra e a manca. Dici bene, perché attenzione, lo dicono anche tanti padri, non è vero, quando il male si presenta con la maschera del male è meglio, e quando il male si presenta con la maschera del bene che diventa più complicato. E lì direi che noi, ciascuno di noi, nella preghiera, perché la preghiera è anche il luogo in cui noi facciamo tesoro della nostra esperienza, allora diventiamo più furbi, diventiamo più scaltri, sappiamo subito orientarci, sappiamo smascherare, non smascherando, perché certo che smascheri l'altra, poi lui andrà a comprarsi già un'altra maschera.
E vedo che vado avanti con quella,
e questo ci permette di avere la forza della perseveranza.
E poi io penso che il grande sollievo della vita è l'amicizia o l'amore. Cioè avere almeno una persona con cui posso essere nudo.
Questo sicuramente la si attenta la carta.
E se uno non ce l'ha, bisogna cercare o almeno pregare che prima o poi questo possa avvenire, perché appunto io penso che nella nostra vita c'è da una parte il rapporto con la trascendenza, con la preghiera, eccetera, e poi c'è il rapporto con una umanità di qualità. E l'umanità di qualità è fondamentalmente l'amore che tu ce l'hai. Ma forse ancora di più l'amicizia, però io non ho tanta esperienza d'amore, quindi non lo so. Però penso che questi due elementi a seconda, che sono, cioè avere una almeno una persona con cui non devo recitare. E soprattutto avere una persona che se comincio a recitare. Ecco, io non ho moglie.
Come?
E questo ti obbliga anche te a dire. Perché appunto ciò che fa la differenza è la relazione autentica, vera, che, ma tu che sei madre, sai bene che tu non puoi dire tutto ai tuoi figli,
no.
E viceversa. Perché l'importante è quello che abbiamo detto oggi nella liturgia. Il problema, o meglio, la sfida non è conoscere tutto e dire tutto, è l'albero della conoscenza. No, e dire, o meglio, è far passare quello che veramente serve alla vita. Pensate un po' se nostro Signore ci dicesse tutto quello che ha da dirci. Per carità di Dio, eh? E da questo punto di vista dobbiamo essere imitatori, eh? Io dico qualcosa da ridente, ecco. Io finché non vedo il Padre Eterno inseguire qualcuno per strada, sto tranquillo, perché non è che devo essere di qua, mettere una cosa per cui possiamo lasciar fare, lasciar correre, eccetera, ma questa fiducia permette non tanto appunto di dire o di far passare il tutto, la totalità, ma quello che serve. E questo nella parzialità costruisce l'interesse della relazione. A noi è precluso il tutto, perché ci schiaccerebbe, perché a noi è dato l'intero, e l'intero potrebbe essere l'attento, in uno sguardo in cui uno dice non dirmelo per carità, ma ti credo, ma non voglio dettagli, perché i dettagli possono assolutamente rompere l'intero. Con tutta una serie di dettagli con cui vorremmo fare la totalità, ma sapete che per esempio nelle relazioni profonde, tipo quello di un amore, tipo quello di un'amicizia, quello di una complicità in un lavoro, di una complicità in un'esperienza, a un certo punto ci si guarda e si dice fermi tutti, silenzio. L'importante che è chiaro la nostra alleanza per la vita. La totalità, il dettaglio, alcune volte non serve, anzi potrebbe persino dal mondo. Bene, guarda, grazie.
È fatta una registrazione. Io spero che la piantiate, che questa conferenza venga divulgata, perché credo, no, sentire comune ci ha fatto bene a tutti. Grazie mille, Dario.